Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Un attacco mirato dell'esercito israeliano ha ucciso 5 giornalisti a Gaza. Uno di loro era un terrorista, dicono a Gerusalemme. Ma la sua morte sta sollevando numerose critiche, anche perché la stampa ha ancora accesso limitato alla striscia. Mossa clamorosa dei fabbricanti di microchip americani: chiedono a Trump l'accesso al mercato cinese. In cambio verseranno nelle casse statali il 15% degli incassi. E in Francia nasce una nuova app per combattere i dazi. Si chiamerà No Merci, No Grazie, e individuerà sugli scaffali i prodotti americani da boicottare. Un cerotto per curare e rigenerare un cuore colpito da infarto lo hanno sviluppato i ricercatori del Poli di Zurigo. Sta sollevando forti polemiche la morte in un attacco mirato del noto giornalista di Al Jazeera, Anas al-Sharif. Accusato dall'esercito israeliano di appartenere a una cellula terroristica di Hamas, il giornalista palestinese da diversi mesi era vittima di una campagna diffamatoria con ripetuti attacchi online. In redazione Camilla Camponovo.
È uno degli ultimi video pubblicati da Anas al-Sharif mentre riferisce della grave situazione umanitaria a Gaza. 28 anni, padre di 2 figli, al-Sharif era uno dei principali corrispondenti a Gaza dell'emittente qatariota Al Jazeera. Era anche uno dei 5 giornalisti che ieri si trovava nei pressi dell'ospedale al-Shifa a Gaza, nella tenda colpita da un attacco mirato da parte dell'esercito israeliano. Da diversi mesi il giornalista era accusato dall'IDF di essere a capo di una cellula terroristica di Hamas, era stato minacciato più volte ed era stato intimato di cessare la copertura degli eventi nella striscia di Gaza. Lo stesso al-Sharif aveva descritto la persecuzione come una minaccia diretta, definendola un preludio del suo assassinio. Più volte aveva affermato che gli attacchi miravano a eliminarlo per mettere a tacere i suoi reportage che denunciavano la situazione umanitaria a Gaza, tra cui la fame dovuta ai blocchi stradali. In un video racconta che continuerà a postare contenuti sulla drastica situazione nonostante la sospensione del suo profilo Instagram da parte di Meta. Dopo il blocco, al-Sharif aveva deciso di aprirne un altro che oggi conta oltre 1,5 milioni di follower. Al Jazeera ha definito l'episodio un vero e proprio assassinio mirato. L'emittente respinge le accuse di Israele dichiarandole infondate e frutto di una campagna di delegittimazione. Altre organizzazioni, tra cui il Comitato per la Protezione dei Giornalisti e organismi delle Nazioni Unite, sostengono che Israele non sia riuscito a fornire prove a sostegno delle accuse contro al-Sharif e che la mancanza di prove solleva dubbi sul rispetto della libertà di stampa. Al Jazeera è storicamente nota per la sua copertura diretta della guerra nella striscia di Gaza ed è una delle poche emittenti internazionali con una copertura verificata nella zona. Dallo scoppio della guerra nell'ottobre del 2023, il governo israeliano impedisce l'accesso libero ai giornalisti internazionali, costringendo molte testate a basarsi sui corrispondenti locali. Anche se da ieri il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che da 2 giorni è in vigore una direttiva che consente ai giornalisti stranieri di entrare nella striscia. Negli ultimi 22 mesi, 186 giornalisti sono morti a Gaza.
Nvidia e AMD, le 2 aziende statunitensi tra i leader mondiali nella produzione di semiconduttori utilizzati per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, hanno raggiunto un accordo con l'amministrazione di Donald Trump. Potranno inviare i loro chip in Cina, in cambio verseranno allo Stato americano una parte dei ricavi di queste esportazioni. Una situazione senza precedenti. Sentiamo Marzio Minoli.
Fino ad oggi nessuna azienda statunitense aveva mai stipulato un accordo del genere con il governo. A dirlo sono gli esperti del controllo alle esportazioni americani. Nvidia e AMD pagheranno al governo il 15% dei loro ricavi sulle vendite di semiconduttori in Cina, in cambio della licenza per poter inviare i loro prodotti nel paese asiatico. Nei primi mesi dell'anno sia Nvidia che AMD hanno praticamente bloccato le loro esportazioni in Cina a causa delle restrizioni imposte da Donald Trump. Grazie all'accordo e un ritorno alla normalità, si stima che le vendite per il 2025 porteranno nelle casse del governo statunitense tra i 4 e i 5 miliardi di dollari. Una situazione insolita, dunque, che fa nascere una domanda spontanea. Donald Trump ha più volte utilizzato l'alibi della sicurezza nazionale per imporre dazi su determinati prodotti. Oggi addirittura sta pensando di inserire i farmaci in questo contesto per giustificare eventuali dazi. Vendere semiconduttori alla Cina, permettendole quindi di ulteriormente sviluppare l'intelligenza artificiale, è sempre stato visto come un problema di sicurezza nazionale. Il fatto che basti mettere sul tavolo del presidente qualche miliardo per ottenere la licenza di esportazione fa cadere tutte le belle parole spese in passato. Infatti, proprio negli Stati Uniti non sono in pochi coloro che sono estremamente scettici verso questa mossa, appunto per possibili problemi di sicurezza nazionale, un tema che a questo punto rischia di essere un'arma spuntata nelle mani di Trump. Insomma, basta pagare e il tutto si risolve.
E continuiamo a parlare di rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina, ma per occuparci di dazi. Si avvicina infatti la scadenza della tregua di 90 giorni. Senza una proroga dell'intesa raggiunta a maggio nei colloqui di Ginevra, da domani le tasse doganali incrociate torneranno ad alzarsi. Si attendono annunci da parte di Donald Trump. A Pechino sono peraltro convinti che l'armistizio andrà avanti, anche se viene tenuta in conto la possibilità di nuovi scossoni. Allora, noi ne parliamo con Lorenzo Lamperti, il nostro collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, qual è la situazione a poche ore dalla scadenza di questa tregua e che cosa possiamo aspettarci?
Ma la situazione è che senza una proroga da domani si rischia una nuova escalation nella guerra commerciale, perché prima dell'accordo di Ginevra i dazi sui prodotti cinesi erano arrivati al 145%, mentre quelli sui prodotti statunitensi al 125%, sostanzialmente un embargo. Con la tregua si è scesi rispettivamente al 30% e al 10%, ma senza una proroga tornerebbero di nuovo a salire, causando seri problemi ai negoziati. Ecco, ai colloqui di fine luglio a Stoccolma si è raggiunta l'intesa di massima per altri 90 giorni di tregua, ma serve l'annuncio di Trump che ancora non è arrivato. La Cina è convinta che questo annuncio arriverà, tanto che le borse oggi hanno chiuso in positivo. Una nuova proroga consentirebbe di proseguire le trattative per un'intesa più profonda di un armistizio e porrebbe le basi dell'atteso vertice fra Trump e il presidente Xi Jinping, che dovrebbe tenersi in autunno, che sarebbe uno spartiacque potenzialmente decisivo per i rapporti tra le due potenze.
Sono comunque passati ormai 6 mesi dall'inizio di questa nuova guerra commerciale. Lorenzo, come appaiono ora i rapporti di forza tra Cina e Stati Uniti?
Dunque, la Cina è convinta di essere in una posizione di forza in questo momento. Intanto sente di aver trovato un'arma negoziale formidabile, cioè le terre rare. Alleggerendo la stretta sulle spedizioni di questi materiali cruciali per elettronica, tecnologia verde e difesa, ha ottenuto non solo il congelamento dei dazi, ma anche la rimozione di una serie di divieti all'export di software tecnologico. E lo ha fatto senza mai mostrarsi debole, ma anzi rispondendo colpo su colpo ai dazi di Trump. Non a caso ora alza il tiro chiedendo ulteriori concessioni sui chip. I dati sul commercio mostrano peraltro un continuo aumento dell'export cinese, anche se gli analisti avvisano che si tratta di una distorsione temporanea a causa dell'accelerazione degli scambi durante la tregua e per le triangolazioni commerciali delle merci nei paesi del sud-est asiatico, che potrebbero presto subire nuovi dazi. Il tutto mentre Pechino fatica a stimolare davvero i consumi interni. Insomma, anche la Cina ha bisogno di un accordo.
Lorenzo Lamperti sui rapporti commerciali tra Cina e Stati Uniti. I dazi invece sono praticamente una realtà per il resto del mondo e c'è chi ha iniziato ad organizzare il boicottaggio dei prodotti americani. A fine agosto si potrà scaricare sui telefonini un'app che permette ai consumatori europei di non subire più, diciamo, i diktat di Donald Trump sui dazi. L'iniziativa è di un deputato francese che considera che con il presidente americano contano solo i rapporti di forza. Da Parigi sentiamo Alessandro Grandesso.
Non passa giorno senza che Donald Trump minacci nuovi dazi, magari anche dopo aver sottoscritto accordi ufficiali. E così tutti i paesi che fanno commercio con gli Stati Uniti rimangono in balia degli umori del presidente americano, che diffondono una sensazione di impotenza sui mercati, come tra i cittadini. Da qui è partita l'idea di Bertrand Poncet, un ex deputato francese che ha sviluppato una app dal nome facile ed eloquente. Si chiama semplicemente No Merci, No Grazie. In pratica, scannerizzando il codice a barre di un prodotto, chiunque potrà sapere su dubito se sia stato importato dagli Stati Uniti e decidere se comprarlo o meno.
Donald Trump c'est un homme d'affaires déguisé en chef d'État. Il y a clair rapport de force qui comprend.
Per l'ex deputato, infatti, Donald Trump è solo un uomo d'affari travestito in capo di Stato che ragiona in base ai rapporti di forza. E di fronte all'inefficacia dei politici che trattano con lui, il boicottaggio, sostiene, è l'arma più efficace per contrastarlo. Con l'app No Mercy, dunque, l'acquisto diventa un atto politico, anche per sostenere eventualmente i prodotti europei segnalati con un bollino verde, e in prospettiva pure per censurare quelli che arrivano dalla Cina. Ma per questo bisognerà forse attendere il primo aggiornamento da scaricare sul proprio cellulare, magari prodotto in Cina, su brevetto americano.
Restiamo in Francia perché si terrà dal 24 al 28 novembre il processo contro la Nestlé Waters per la vicenda delle sue acque minerali inquinate da microplastiche. La multinazionale è accusata di aver stoccato rifiuti di discariche abusive nel dipartimento francese dei Vosges. Da queste discariche le microplastiche sono filtrate nelle acque superficiali e sotterranee, provocando così gravi danni. Altissime concentrazioni di microplastiche sono state rilevate nelle acque minerali provenienti da queste zone, in particolare con Trex e Epar. Nestlé Waters afferma che i siti incriminati risalgono agli anni 60, a prima che ne diventasse proprietaria. In Italia la settimana di Ferragosto inizia con un allungamento dei tempi di percorrenza su alcune tratte ferroviarie. In particolare la Milano-Roma durerà 1 ora e 50 minuti in più. Sentiamo Francesca Torrani.
Dalle 3 ore e poco più alle 4 ore e 50, da oggi al 22 agosto, l'alta velocità italiana, parliamo dunque di ferrovia e di treni, sarà interessata da un allungamento dei tempi di percorrenza su una delle tratte più battute, la Roma-Milano e viceversa. Perché? Perché le ferrovie dello Stato italiano hanno messo in campo, sono stati annunciati già ad inizio anno, lavori di ristrutturazione e riqualificazione su due tronchi, Firenze-Roma e Milano-Bologna, che per gli utenti significheranno appunto circa 100 minuti in più di viaggio. Il portavoce delle Ferrovie dello Stato italiano, che abbiamo contattato poco fa, spiega che la scelta di aprire cantieri in questo periodo coincide con la riduzione massiccia della clientela business sulla Roma-Milano, dunque si è voluto evitare che il carico dei ritardi pesasse su coloro che viaggiano per lavoro. Restano i turisti che, loro sì, dovranno tornare a tempi di percorrenza più lunghi, almeno fino al 22 agosto. I ritardi riguardano sia i Freccia Rossa di Trenitalia sia i concorrenti di Italo, che è la società fondata da Luca Cordero di Montezemolo. Lavori sono previsti anche su altre tratte come la Verona-Vicenza, che risulta però meno frequentata.
In Svizzera ora, dove negli ultimi anni sono aumentate in modo importante le raccolte di firme per petizioni di vario genere. Una pratica democratica dall'impatto politico limitato, ma strumento utilizzato da un lato per convogliare il malcontento e dall'altro anche per raccogliere dati. Da Berna ce ne parla Alessio Veronelli.
È il 2021, anno di pandemia, quando il numero di petizioni ha iniziato ad aumentare fortemente e da lì è rimasto stabilmente alto. Nelle piazze, ai mercati, durante eventi di diversa natura, ecco che sempre più spesso qualcuno si avvicina e propone di firmare per il lancio di un'iniziativa pubblica. La pandemia è stato un momento di svolta, sostiene il politologo Michael Herrmann, direttore dell'Istituto di Ricerca Sottomo. Poi sono arrivate la guerra in Ucraina e il riaccendersi del conflitto in Israele. Tutto questo ha contribuito a dare alla gente un senso di impotenza, di insicurezza, e il semplice atto di apporre una firma per una petizione aiuta a sentirsi parte di qualcosa alla ricerca di una soluzione. Nonostante l'aumento delle petizioni, se prima della pandemia ogni anno ne venivano presentate al Parlamento tra 20 e 35, mentre ora sono quasi raddoppiate, il loro impatto politico resta però limitato. Pochissime arrivano infatti a essere votate così come presentate e accettate poi a livello popolare. Sono soprattutto gli ambienti di sinistra a fare un ampio utilizzo delle petizioni, spiega ancora Michael Herrmann, anche perché sono un ottimo strumento per stimolare tutta la base, non solo gli attivisti più impegnati. Petizioni che sono poi anche un ottimo strumento di raccolta dati in vista di campagne future.
Le malattie cardiovascolari sono tra le principali cause di morte in Svizzera e spesso anche chi ha sopravvissuto ad esempio ad un infarto si ritrova con danni irreparabili al cuore. Ricercatori del Politecnico Federale di Zurigo, in collaborazione con l'ospedale universitario, hanno ora sviluppato un cerotto che oltre a sigillare dovrebbe essere in grado anche di curare il cuore. Il servizio è di Emanuele Ferrari.
L'attacco di cuore in casi estremi può portare ad una lacerazione della parete cardiaca. Per bloccare la fuoriuscita di sangue è necessario un intervento chirurgico immediato che prevede l'applicazione di una sorta di cerotto attualmente realizzato con pezzi di pericardio di manzo, una parte del cuore di questo bovino. Un metodo relativamente semplice, efficace e stabile, ma, spiega il ricercatore Lewis Jones del Politecnico Federale di Zurigo, che può causare alcuni problemi.
These materials are chemically inactive, so they're chemically inactivated and treated.
Si tratta di tessuti ormai inattivi, non più in grado di crescere e legarsi al cuore. È come avere un normale cerotto che non si degrada. E proprio questo aspetto può portare ad effetti indesiderati e pericolosi per la salute del paziente, come calcificazioni, trombosi o infiammazioni, senza dimenticare il pericolo di rigetto da parte del corpo. Da qui la necessità di sviluppare una soluzione alternativa.
What we wanted to do is we wanted to make a new type of cardiac patch that had.
Abbiamo lavorato allo sviluppo di un prodotto che, oltre a bloccare l'emorragia, sia in grado di aiutare il cuore a rigenerarsi e, diciamo, a missione compiuta, a scomparire.
So what we do is we print the patch first, and you can imagine that as
Abbiamo sviluppato un cerotto che produciamo con una stampante 3D. Il risultato, a livello visivo, assomiglia ad un pezzo di cotone usato ad esempio per le magliette, ma molto più poroso. È una struttura di polimeri degradabile alla quale applichiamo una sorta di gel attivo composto ad esempio da miocardiociti, le cellule che compongono i muscoli cardiaci, ma ne possono venire usate anche di altri tipi, a dipendenza della zona del cuore dove è necessario applicarlo. Un prodotto in ogni caso dalle caratteristiche fisiche decisamente diverse da quello attualmente in uso. Siamo riusciti a dimostrare, siamo ancora nella fase preclinica, che il nostro cerotto si può applicare ed è in grado di fermare le emorragie, sottolinea il responsabile del progetto. Risultati promettenti, vantaggi al momento indiscussi per i pazienti, quando allora questi cerotti potrebbero diventare parte dell'armamentario a disposizione in sala operatoria.
The study that we've done is a preclinical study.
Innanzitutto dovremo fare ancora una serie di test sugli animali prima di passare alla sperimentazione clinica, che ci permetterà di provarlo sull'uomo. Trattandosi di materiale biologico, è però difficile fare delle previsioni. La speranza, conclude Lewis Jones, è che il nostro cerotto venga omologato entro 4-8 anni.
E questo era l'ultimo servizio del radiogiornale. Io vi ringrazio per l'ascolto. Auguro a tutti voi, a tutte voi, un buon pomeriggio.